giardino di Albert.
Buongiorno a tutti. Allora, io mi chiamo Sabrina Schweiss. Vi porterò con me nel mare, che è il mio lavoro. Allora, questa è una delle prime foto che sono state scattate dallo spazio della Terra.
Mio papà era un profugo tedesco, ma è arrivato subito dopo la guerra a Trieste per ragioni di famiglia, aveva dei genitori austro-ungarici, quindi Trieste è stata per parecchio tempo austriaca, e che amava il mare. E passavo molte estati non solo sulla spiaggia nella regione di Trieste, ma andavo veramente in barca, perché avevo una piccola barca a vela e passavamo molto tempo in barca. E quindi io ho scoperto, come poche persone probabilmente possono farlo, un mare navigandolo. E piano piano abbiamo iniziato anche a viaggiare nel mar Mediterraneo. Era meraviglioso sentire come poteva cambiare da un momento all'altro, perché c'era del vento, della tempesta, e soprattutto durante la notte c'erano questi cieli stellati, c'era un'immensità che pochi possono sperimentare, soprattutto io che vivevo in una grande città, quindi ero molto affascinata e piano piano mi sono detta che volevo continuare a vivere sul mare, ma come lavoro. Quindi a un certo punto avevo pensato di fare la navigatrice a vela, ma poi mi sono innamorata della fisica, quindi ho deciso di diventare oceanografa fisica. Ma sono stata molto fortunata, perché ho avuto l'occasione di avere una borsa di studio per fare un dottorato di ricerca in oceanografia fisica a Parigi, pagato dall'Europa, che era una cosa incredibile, nuova.
Ho incontrato Sabrina Spike a Sarzana, un bel paese della Liguria al confine con la Toscana, in occasione del Festival della Mente a inizio settembre. A Sarzana basta salire un po' in collina e si vede il mare. Sabrina Spike è fisica, oceanografa, ma soprattutto ha una grande passione per il mare, una passione che è diventata un lavoro. Oggi vive a Parigi, dove insegna oceanografia e scienze del clima nella prestigiosa Scuola Normale Superiore di Parigi. Presiede vari comitati sull'oceano e sul clima ed è membro dell'Accademia Europea delle Scienze. Studiare mari e oceani è complesso. Queste grandi masse d'acqua ricoprono per tre quarti la superficie della Terra, che dallo spazio sembra una biglia blu, Blue Marble. La chiamarono i primi astronauti. Avete presente, no? Quelle biglie di vetro colorato con cui giocano i bambini. O meglio, almeno io ci giocavo. Ecco, la Terra è come una biglia blu su uno sfondo nero. E quel blu sembra impenetrabile, come una coperta che protegge un altro mondo, quello sommerso.
Il mare per un fisico è interessantissimo, perché è fatto di acqua. Questa acqua, se la facciamo colare in un lavandino, in una vasca, in un acquario, è trasparente, ma in effetti quando incominciamo ad accumulare molto più volume, molta più profondità, l'acqua diventa opaca, perché assorbe tutta la radiazione che riceve, che sia la radiazione luminosa, quella che ci fa vedere, quella che viene dal sole o da qualsiasi lampadina, a quella invisibile, che sono per esempio i raggi infrarossi. Tutto è assorbito. In genere il blu, che è l'ultimo colore che viene assorbito nello spettro, arriva fino a 100 metri. E quando invece c'è un po' di materia organica, o diventa verde o diventa un po' marrone, dipende dal tipo di materia organica. È complicato penetrarlo, è complicato per l'occhio umano, è complicatissimo per i satelliti ed è complicato anche per gli scienziati. Quindi gli scienziati piano piano stanno cercando di misurarlo, ma devono avanzare in tecnologia. La prima tappa è stata cercare di misurare precisamente le variabili fisiche, che sono la temperatura, la salinità e la pressione, su 5-6 mila metri di mare, perché quando a 5 mila metri di profondità abbiamo 500 volte la pressione atmosferica, dobbiamo avere degli strumenti che resistono delle pressioni incredibili, tutto misurando super precisamente. Perché ovviamente a quelle profondità l'acqua è veramente vicina allo zero, quindi per vedere se è 0.1 o 0.2 bisogna essere molto molto precisi con gli strumenti. È un challenge tecnologico quasi grande come andare nello spazio, ecco.
Yeah, now we're up and away. This is Trieste. E poi I can see the bottom anymore. Non vedo più il fondo. Sono voci dal battiscafo Trieste con cui Jacques Picard, il grande oceanografo ed esploratore svizzero, il 23 gennaio 1960 insieme a Dan Walsh compì un'impresa storica. I due a bordo del battiscafo Trieste, che poi è la città dove Sabrina ha scoperto il mare, dopo ore di discesa toccarono i meno 10.916 metri nella fossa delle Marianne. Mai nessuno era sceso così in profondità. Fu come andare sulla Luna. Ma laggiù, in un mondo buio, lontanissimo da quello che conosciamo, scoprirono che c'era vita, e più di quanta si potesse immaginare. In anni recenti, forse vi ricorderete la discesa solitaria del regista del film Titanic, James Cameron, nel 2012, con Dan Walsh ad accoglierlo al ritorno. E poi nel 2019 un altro esploratore, Victor Vescovo, che stabilì il nuovo record toccando i 10.928 metri di profondità.
At bottom, repeat. At bottom.
At the bottom?
Yep.
Woo!
Yeah! Roger LF, understand you are on the bottom. Congratulations, Victor. Congratulations.
Well done.
Batiscafi, navi oceanografiche, boe, sonde, dagli anni 50 la ricerca oceanografica ha potuto contare su una tecnologia sempre più avanzata. Ma la superficie del mare è enorme, le variabili da misurare tantissime. E così si è cominciato a cambiare prospettiva, a guardare il mare anche dall'alto, da molto in alto, dallo spazio, come racconta Sabrina Spike.
Abbiamo iniziato a mettere a punto innanzitutto dei satelliti che misurano altre cose che la temperatura di superficie e la temperatura in modo sempre più ad alta risoluzione, che ci hanno rivelato molte cose di quello che succede in superficie, ma poi anche delle boe, delle specie di robot che misurano diverse variabili a diverse profondità, e ce ne sono che si fanno trasportare dalle correnti, quindi vanno dove voglio, cioè dove vuole il mare, e continuano a dare dei valori di temperatura, salinità e pressione, ma anche oggigiorno dei valori più per la chimica, per capire come la chimica dell'oceano sta cambiando. E ultimamente abbiamo messo persino delle camere su questi robot, su questi boe flottanti, che fanno veramente delle foto del vivente. Quindi ci trasmettono i dati per satellite e quando siamo fortunati riusciamo a recuperarle, quindi abbiamo proprio le foto dettagliate di tutta questa vita o particelle che si trovano nell'acqua. E poi abbiamo delle stazioni fisse, quelle che in un posto ci indicano come variano diverse variabili, ma quelle sono importanti perché sono a molta alta risoluzione temporale, quindi riescono a cogliere veramente cambiamenti molto fini. Poi abbiamo inventato molti droni, piattaforme autonome che stanno all'interfaccia oceano-atmosfera, sono molto importanti perché non conosciamo veramente ancora i processi che esistono di scambio di energia, di materia, l'acqua per esempio che si scambia fra l'oceano e l'atmosfera. Copre delle scale spazio-temporali incredibili, va dal micron, perché è la formazione della goccioletta, fino alla nube, e quindi l'oceano assorbe e rilascia del CO2, e l'oceano dà del calore all'atmosfera in diverse forme, quindi queste cose sono molto importanti per cercare di prevedere il tempo meglio. Quindi queste piattaforme autonome, che sono quella che piace più a me, è una specie di barca a vela collegata a terra mossa dal vento, proprio come una barca a vela, però fa funzionare tutti gli strumenti e l'emissione dati via satellite con l'energia solare.
Raccogliere tutti questi dati è importante per prevedere meglio e prima eventi meteorologici estremi, che sono sempre più frequenti, così da mettere al sicuro la popolazione, ma anche per migliorare i modelli climatici. Studiare il mare e esplorarne gli abissi è un'impresa complessa, in certi casi eroica. Fra sonde, satelliti, esploratori e mondi sconosciuti alla ricerca di vita viene davvero da pensare all'esplorazione spaziale. Il mare, così vicino, così complesso, può sembrare addirittura inerte, passivo. Non ci rendiamo conto quanto invece influenzi la vita di noi terrestri.
Sì, effettivamente misurare, conoscere, approfondire quello che è il nostro sistema blu non è così semplice, si apprenta moltissimo a delle avventure spaziali. Gli scienziati d'atmosfera, quando hanno iniziato a lavorare sull'atmosfera, hanno giudicato l'oceano sempre come un sistema passivo, L'oceano non aveva nessuna influenza sull'atmosfera se non per comunicare una volta al giorno, quando andava bene, un po' della sua temperatura. Basta. E in effetti ci siamo accorti che è molto, molto più importante di quello che si pensava. Poi è ovviamente complicato andare dentro al mare, quindi per esempio si è scoperto solo recentemente che in fondo al mare c'è della vita che vive a delle profondità di 3.000-4.000 metri e che non vede mai la luce. Si è sempre pensato che tutto quello che era necessario alla vita come su terra doveva essere anche nel mare, quindi la luce che penetra nelle zone superficiali dell'oceano. A 4.000 metri, a 3.000 metri non c'è niente. Eppure c'è della vita, quindi ha delle pressioni incredibili in un mare nero.
L'oceano e i mari sono tutt'altro che sistemi passivi, oggi lo sappiamo, e sono ricchi di vita, anche in condizioni estreme, a chilometri sotto il pelo dell'acqua. E questo è stupefacente. Ma stupisce ancora di più quando i grandi esploratori degli abissi ci raccontano e mostrano le tracce dei nostri rifiuti anche a migliaia di metri di profondità, lattine di cibo pronto e ovviamente sacchetti di plastica. Provate a cercare le immagini su Google. Insomma, nel bene e nel male, fra mondo marino e terrestre, c'è uno scambio continuo e questo è sempre più evidente.
Prima di tutto c'è stata una svolta che è stata lo studio dei fenomeni del Niño e la Niña, perché è un fenomeno che si è scoperto, è un dialogo fra oceano e atmosfera molto attivo, quindi hanno dovuto iniziare a lavorare insieme oceanografi e scienziati atmosfera. Nello stesso tempo si lavorava sul cambiamento climatico stesso. Adesso con tutte queste boe che abbiamo messo nel mare abbiamo ridotto molto l'incertezza sulle misure di temperatura, per esempio, che abbiamo in profondità, e ci siamo accorti facendo il bilancio di come è cambiata l'energia sulla Terra, perché quando c'è una concentrazione che aumenta dei gas a effetto serra c'è più energia che arriva, ritorna sulla Terra invece di partire verso lo spazio, e quindi l'energia attualmente nel nostro sistema sta aumentando piano piano, e si è scoperto che il 90% di questa energia non è andata nell'atmosfera, dove noi parliamo e pensiamo il cambiamento climatico, no? Il riscaldamento, no, è andato nel mare, quindi è il mare che sta assorbendo questa grande quantità di calore. Una piccola percentuale è andata a sciogliere i ghiacci, una percentuale è anche stata assorbita dal suolo, che è più caldo, più secco, e nell'atmosfera c'è solo 1% di questa energia. Nell'oceano, tra l'altro, è stato assorbito anche un quarto del CO2 che è stato emesso dagli uomini, dunque lo definiamo come una pompa efficace per il CO2 di origine umana, perché quando misuriamo quello che rimane nell'atmosfera rispetto a tutto quello che è stato emesso dalle attività umane, solo metà se ne ritrova nell'atmosfera. Un quarto è partito nel suolo e nella biodiversità sui continenti e il resto è stato assorbito dalle correnti oceaniche che lo prendono in superficie e nelle regioni a media alta latitudine lo portano in profondità. Ma poi influisce anche sul tempo, quindi il fatto che gli atmosferici per tanto tempo hanno considerato nella previsione atmosferica l'oceano come qualcosa di passivo non è vero, perché veramente questo scambio di calore, di vapore acqueo avviene in certe regioni dovute a certe situazioni dinamiche dell'oceano.
Même la nuit, la Calypso navigue en tendant une oreille magique vers le fond des mers. Si l'on augmente beaucoup la puissance du signal, des échos réguliers sont enregistrés en pleine eau, vers 400 mètres de fond, renvoyés par une ou plusieurs couches d'origine mystérieuse. L'existence de ces couches pose des problèmes aux savants du monde entier.
Ho fra le mani una foto, una di quelle ufficiali con i capi di Stato. Fra questi c'è un signore sorridente, asciutto. È l'unico a non governare paesi. Si chiama Jacques Cousteau. Esploratore, oceanografo, colui che ci ha svelato le meraviglie di mari e oceani e li ha raccontati in splendidi documentari come Il mondo del silenzio, che sentite in sottofondo. Ecco, la foto è del 1992 e Jacques Cousteau fu invitato in occasione della prima conferenza sul clima a Rio de Janeiro. Se volete conoscere meglio Cousteau, c'è un bel documentario, Becoming Cousteau, che ne racconta la vita. E fu anche uno dei primi a metterci in guardia sulle conseguenze dei cambiamenti climatici.
Energy is in unreasonable demand. And above all, the melting of glaciers and of ice caps and catastrophic rise of the ocean level has already begun.
Il comportamento di mari e oceani di cui parla Sabrina Spike, una pompa che assorbe enormi quantità di calore, ha conseguenze che la comunità scientifica e in realtà tutti noi cominciamo a osservare. Il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici nel luglio del 2023 ha riportato un dato. Le temperature del Mediterraneo erano state 5-6 gradi al di sopra della media dello stesso mese negli ultimi 30 anni. Certo, alcune zone si riscaldano di più, altre di meno. Se prendete una carta delle temperature superficiali del mare e basta fare una ricerca su internet, vi renderete conto di come le anomalie non siano omogenee. Sono quelle che sui continenti chiamiamo ondate di calore.
Queste ondate di calore sono degli eventi che durano una settimana, due settimane, tre settimane. Sono aumenti di temperatura molto importanti rispetto a quello che la biosfera marina ha mai vissuto prima. L'anno scorso, dove c'è stata un'altra ondata lunga di calore nel Mediterraneo, tutta la parte non troppo profonda sui fondali è morta, perché questi sistemi non si possono spostare e soffrono l'ondata di calore. I sistemi, diciamo, ittici si spostano piano piano, per esempio sulle coste dell'Africa, del continente americano, si osserva che delle specie cominciano a andare sempre più verso i poli. E per l'acidificazione è la stessa cosa. Ovviamente c'è il pH che cambia, ma cambia anche la quantità di carbonati utilizzabile per certe specie di plancton marino per fare i loro scheletri. Ovviamente per adesso il valore medio è accettabile, ma come per le ondate di calore ci sono delle ondate di acidificazione che hanno un impatto in certi ecosistemi costieri. Bisogna cercare di fare qualcosa, perché ricordo che comunque ci sono molte popolazioni terrestri che sopravvivono grazie alle proteine pescate nel mare. Si ritiene che il 35% delle proteine mondiali vengano proprio dal mare.
Pensiamo che tutto questo riguardi solo popolazioni lontane, che vivono a ridosso della costa, che dipendono da un'economia del mare. Ma è solo la nostra miopia. Ci sfugge come nel nostro pianeta tutto sia intimamente connesso, soprattutto se parliamo di grandi masse d'acqua. E così succede che ondate di calore siano collegate a inondazioni che avvengono da tutt'altra parte. Ne avevamo parlato in un giardino intitolato Noi e l'acqua, del 16 giugno 2022, a partire dal libro di Giulio Boccaletti, Acqua, una biografia. Beh, se siete curiosi, provate a riascoltarlo.
Bisogna ripensare tutto il sistema che noi utilizziamo, sia dal punto di vista di energia, di agricoltura, di utilizzo dell'acqua, ma anche di come incanaliamo l'acqua, perché adesso le precipitazioni, per esempio, sul Mediterraneo c'è molta più evaporazione di prima. L'acqua che evapora non ricade necessariamente sul Mediterraneo, va più verso l'est, e quando ci sono delle precipitazioni, in media ci sono più precipitazioni intense che fanno dei danni, ma che fanno sì che l'acqua che cade non è assorbita dal suolo. C'è molto lavoro da fare e ci sarebbe un'infinità di occupazioni da sviluppare. Io lo vedo persino a livello territoriale. Io abito in Francia e vado spesso sulle coste francesi. La costa atlantica francese, là dove c'è sabbia, perde metri di costa ogni anno, perché le tempeste sono sempre più importanti, il livello del mare è un po' più alto, c'è un'erosione più forte, e quindi ci sono già delle zone dove non si può più abitare. Quindi certi sindaci devono prendere delle decisioni. Costruiamo delle dighe, ma che impatto ha una diga? Perché ovviamente ha un impatto sull'ecosistema e può anche creare più erosione un po' più lontano. E poi quanto durerà questa diga? Quanto alta bisogna farla? Tutto questo tipo di studi non esiste oggi, e dobbiamo preparare anche l'adattazione per le popolazioni e le infrastrutture. È una questione per vite umane, ma anche per economia.
Mitigare i cambiamenti climatici e adattarci a un processo ormai inevitabile. Non smettiamo di ripeterlo, ma lo facciamo supportati da voci autorevoli, da chi, come Sabrina Spike, ha dedicato la vita a queste ricerche. In tutto ciò, l'Europa, più di altri, dice Sabrina Spike, sta muovendo passi importanti. Se pensiamo, per esempio, agli obiettivi della strategia Net Zero, recentemente votata, zero emissioni entro il 2050. È ambizioso, certo, ma dobbiamo essere ambiziosi. Oppure pensiamo a progetti avveniristici come Copernicus.
Se non c'è uno Stato che dimostra che è possibile, che uno sviluppo di questo tipo può anche voler dire uno sviluppo economico, nessuno si muoverà. In Europa, per esempio, sono riusciti a costruire, incentivando la ricerca europea, mettendo diverse team insieme con i progetti europei, hanno costruito delle infrastrutture europee che sono magnifiche. Vi parlo per esempio del sistema Copernicus, che sono dei satelliti e sono dei sistemi di previsione europea e di valutazione dello stato delle cose. Ma gli americani ce li invidiano, perché gli americani sono rimasti molto isolati. C'è la NOAA, National Oceanographic and Atmospheric Administration, che ha molti soldi, fa dei modelli dell'atmosfera e di previsione, eccetera, però non è riuscita a mettere un sistema così evoluto come quello europeo. Il Parlamento europeo ha votato verso il net zero. Adesso ovviamente deve essere messo in opera a livello dei diversi stati. Ovviamente ci sono dei lati oscuri in ogni cosa, però il fatto stesso che ci sia stato un consenso in quel senso dà speranza. Perché vuol dire che c'è una consapevolezza. Per esempio in Francia, come nel Regno Unito, hanno costituito un consiglio del clima, e questo consiglio sul clima ogni anno fa un rapporto su come la Francia o l'Inghilterra ad arrivare alla diminuzione delle emissioni di carbone per arrivare all'accordo di Parigi. Ma non solo, raccomanda anche delle azioni dalla parte del governo. Per esempio, ha obbligato il governo a rendersi conto che il clima non è solo il Ministero dell'Ambiente. Il clima deve essere preso su ogni tappa, ogni ministero, su ogni progetto, ogni legge dello Stato. Penso che qualcosa del genere dovrebbe esistere in tutti i paesi ed essere messo in consonanza, diciamo, internazionale per l'Europa, perché gli specialisti sono là, i giovani formati per fare anche dell'adattazione esistono. Basta solo iniziare questa opera di decostruzione del mondo energetico che conosciamo verso un mondo che è fattibile. Ovviamente ci sono dei limiti su tutto, ma insomma la scienza è lì giusto per accompagnarli.
Abbiamo iniziato parlando di mare, di meraviglioso mare, di barche a vela sul Golfo di Trieste, della passione di una bambina che conosce il mare navigandolo, e siamo tornati a parlare di clima e di scelte che noi, che i nostri governi, devono fare oggi, non domani. Con l'aiuto di una comunità scientifica che ci accompagna, dice Sabrina Spike. Che altro aggiungere? Beh, c'è un libro che mi piace particolarmente, dedicato al mare. È un albo illustrato, uno di quei libri bellissimi che di solito pensiamo siano solo per bambini. Ecco, non è così. Si intitola Mare Me, di Bruno Tognolini. Parlando di mare, è un libro che consiglierei di leggere a tutti. Grazie a Sabrina Spike, a quella bambina che voleva fare la navigatrice e che oggi ci aiuta a capire il meraviglioso mare. Grazie per averci accompagnato in questa traversata. Grazie a Davide Perucconi per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani. Oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.